En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo la lettura del capitolo 15, da 42-47, e iniziamo il capitolo 16 fino al versetto 8. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Giuseppe, stavano a osservare dove veniva posto. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Il buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Venuta ormai la sera. Anche il giorno precedente Marco ci aveva introdotti dicendo: venuta la sera, ed era quando si erano ritrovati in città per la cena. Venuta ormai la sera, cioè il tramonto del sole, quindi il cambio del giorno, è già sabato. Poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, e Giovanni aggiungerebbe che era un giorno grande quel sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, e altri evangelisti ci hanno detto che non era d'accordo con quello che aveva deciso il Sinedrio. Era discepolo di Gesù di nascosto. Giuseppe d'Arimatea, che aspettava anch'egli il regno di Dio. Questo vuol dire che la sua fede era una fede viva, non soltanto una fede tradizionale. Anche di Simeone e di Anna, Luca ci ha detto che aspettavano il regno di Dio. Con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. I corpi dei condannati dovevano essere sepolti in fosse comuni. I condannati per delitti normali, diciamo, potevano essere anche dati, concessi ai parenti. Giuseppe d'Arimatea chiede a Pilato il corpo di un condannato per motivi politici. Quelli non avrebbero potuto essere concessi. Per questo qui dice con coraggio. Giuseppe d'Arimatea chiede con coraggio a Pilato. Sa che Pilato non condivideva le accuse e la condanna fatta dal Sinedrio e perciò con coraggio chiede il corpo di un condannato per motivi politici. Pilato si meravigliò. È la seconda volta che Pilato si meraviglia per Gesù, la prima volta per il suo silenzio, per il suo tacere. E adesso si meravigliò che fosse già morto, appunto perché, come vi ho detto stamattina, i crocifissi potevano rimanere in croce alcuni giorni anche prima di spirare. E chiamato il centurione gli domandò se era morto da tempo, vuol verificare che sia veramente morto, non dare il corpo di uno ancora vivo magari. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Il centurione aveva visto, ricordate che aveva anche pronunciato una sua professione di fede, vedendo come, in che modo Gesù era morto. Quindi può informare con libertà e verità, può informare Pilato della sua morte. Egli allora, Giuseppe, comprato un lenzuolo, quindi si usa un lenzuolo nuovo per Gesù, era stato adoperato per il suo ingresso in Gerusalemme un asino, un puledro nuovo, cioè su cui nessuno era salito. Secondo Giovanni, anche il sepolcro scavato nella roccia era nuovo, non era mai stato sepolto nessuno, e questo fatto che si adoperano per Gesù cose nuove sottolinea ancora la verità della sua regalità. Per il re si adoperano cose nuove. Quando un re veniva intronizzato, si recava sul luogo dell'intronizzazione su un asino nuovo, sul quale nessuno era mai salito. E così anche i doni che si fanno al re sono doni di cose nuove, usate da nessuno. Qui il lenzuolo è appena comprato. Lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Se andate adesso a Gerusalemme, dietro all'edicola costruita sopra il Santo Sepolcro, trovate che ci sono altre tombe, altri sepolcri scavati nella roccia. Era una zona cimiteriale. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Questa era l'usanza, i sepolcri venivano chiusi con qualcosa di sicuro, di stabile, che una persona da sola non sarebbe stata capace di muovere. Una pietra bella pesante che chiudeva il foro, l'ingresso al sepolcro. Di queste pietre ce ne sono, ho sentito dire, ancora quattro in Palestina. Una l'abbiamo vista a Nazareth, una a Befface nell'orto dei padri francescani e poi altre due. E un pezzetto di questa pietra sembra, secondo la tradizione, che si trovi su quel cippo all'ingresso all'interno della prima stanza del Santo Sepolcro, prima di entrare nel sepolcro vero e proprio. Lì c'è un cippo e sotto un vetro sporco di cera c'è questa, un pezzo di questa pietra. Fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. È come dire, adesso basta, è finita. Una pietra grossa chiude, nessuno più entra, nessuno più ci mette mano. È una storia conclusa, tragicamente, ma conclusa. Però Maria di Magdala e Maria madre di Giuseppe, qui Marco tralascia che era anche madre di Giacomo, le avevamo viste poco prima sotto il Calvario, stavano a osservare dove veniva posto. Quindi queste donne sono importanti testimoni. Sono silenziose, hanno seguito Giuseppe, o meglio, hanno seguito il corpo di Gesù, tengono gli occhi ben aperti, vedono tutto. Sanno cos'è successo. Prima erano sotto il Calvario, erano testimoni di quello che era successo e delle parole di Gesù. Adesso sono ancora testimoni del luogo dove è stato posto. Passato il sabato, è venuta notte, è passato tutto il giorno del sabato, un giorno di festa per gli altri, di silenzio per loro. Passato il sabato, quindi la sera del giorno dopo, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, ancora le stesse che erano nominate sotto il Calvario, là era detto ce n'erano molte altre. Qui adesso si muovono queste tre, si vede che sono ben affiatate anche tra di loro. Che cosa fanno? Comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, per essere pronte il giorno dopo a levarsi il sole a correre al sepolcro. Qui vanno a comprare gli oli aromatici già finito il sabato, cioè dopo il tramonto del sole, però poi viene notte ed è troppo tardi per andare al sepolcro. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Sentite come Marco sottolinea il tempo, è un tempo tutto di luce, di buon mattino, la prima luce del giorno. Il primo giorno della settimana è il giorno della creazione della luce nel libro del Genesi. Nella settimana della creazione, il primo giorno è quello della creazione della luce. Vennero al sepolcro a levare del sole. Quindi è tutto una festa di luce, ecco questo momento, che prelude qualcosa di bello e di grande. Dicevano tra loro, chiacchierano anche loro, E la loro preoccupazione qual è? Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Come dire, anche se siamo in tre, noi non ci mettiamo nemmeno. Ci vuole qualcuno, qualche uomo, e più di uno, forte, che fa questo lavoro. Noi stiamo andando al sepolcro, ma non abbiamo pensato ai profumi, agli aromi, ma non abbiamo pensato di chiedere a qualcuno di venire con noi. È ben strano che non abbiano pensato a qualcuno dei discepoli o degli apostoli. Vanno da sole, coraggiose e anche un po', come dire, agiscono distinto e non pensano a tutto. Qualcosa gli viene in mente lungo il tragitto, qualcosa di molto importante tra il resto. Ma è bello che Marco ci dica questa loro preoccupazione proprio mentre poi alzano lo sguardo, vedono il sepolcro, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare. Chissà che cosa hanno pensato, benché fosse molto grande. Non era una pietra come quella degli altri sepolcri, questa era molto grande. Quindi scoprono una novità, ma non sanno ancora cosa pensare di questa novità. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca. Marco ce lo descrive bene nella sua età, nella posizione dove si trova e anche addirittura com'è vestito. In un sepolcro trovare un giovane invece che un cadavere è ancora una novità. Non si sa che pensare, ma tutto di questa figura dice cose belle. Giovane vuol dire che si deve pensare al futuro. La morte chiude, non c'è più futuro, pensavano questo mettendo la pietra sul sepolcro. Adesso c'è un giovane, quindi il futuro è ancora tutto da venire. È come dire, non è finita qui, c'è speranza. Seduto, è stato lui a spostare la pietra e adesso è stanco e si è seduto. Possiamo pensare di tutto. Comunque seduto vuol dire in posizione di riposo. È come dire, la fatica è finita. Seduto sulla destra. Sedere a destra è anche segno di qualcosa di bello, di positivo. Gesù stesso siederà alla destra del Padre. Qui è seduto sulla destra del sepolcro. È un annuncio di qualcosa di bello, anche se non si sa che cosa. Vestito d'una veste bianca. Il colore della sua veste è il colore degli esseri celesti. Così nelle scritture, nel libro di Daniele, così nell'Apocalisse, vestito di una veste bianca. È un essere celeste. Quindi qui pur essendo sulla terra, nel luogo che gli uomini hanno destinato alla morte, c'è qualcuno che non muore. Ebbero paura. È la reazione normale degli uomini e delle donne quando si accorgono di essere visitati o di essere alla presenza di Dio o di qualcosa che assicura la presenza di Dio. Ebbero paura. Ma egli disse loro, è capace di parlare questo giovane? Lui non ha paura di questa visita inaspettata delle donne? Non abbiate paura. È la parola che nella Bibbia viene ripetuta 365 volte. Una per ogni giorno dell'anno. Non abbiate paura. L'ha visto che avevano paura. Alla presenza di Dio un figlio non deve aver paura. Non abbiate paura. E per tranquillizzarle, questo giovane prima di tutto dice che sa tutto di loro, come dire, non so chi siete, cosa cercate, cosa fate, quindi state tranquille. Voi cercate Gesù Nazareno. Anche questo giovane usa questo titolo per individuare Gesù. Gesù non solo di Nazareth, ma Gesù Nazareno. E ricordate cosa vuol dire questa parola, molto ricca di significati profetici. Il crocifisso, anche questo sa quel giovane. Ed ecco adesso la notizia, è risorto, non è qui. Se è risorto, è vivo, non può stare nel luogo dei morti, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto, e se l'avevano visto, erano state testimoni del posto dove Giuseppe d'Arimatea aveva messo il corpo di Gesù. Ecco il luogo dove l'avevano posto. È vuoto, non c'è più nulla. Ma quel giovane non si limita a questo, ma dà un comando. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro. E le donne potrebbero dire, ma vai tu, che sei giovane. Andate. Dite ai suoi discepoli e a Pietro. No, devono essere loro che vanno, che avvicinano i discepoli, che sono conosciute da loro, e a Pietro. Pietro è nominato in modo speciale, proprio perché è riconosciuta la sua autorità tra i discepoli e la sua importanza. Sapevano che è stato a Pietro che Gesù ha detto, a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Dite, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Come vi ha detto. Gesù l'aveva detto che li avrebbe preceduti in Galilea, che li avrebbe reincontrati là. Perché in Galilea? Perché Gesù risorto ritorna in Galilea. per incontrare i suoi discepoli. Là i discepoli avevano seguito Gesù per 3 anni. Era il luogo della missione, possiamo dire, di Gesù. Là cominceranno anche loro la loro missione, in un luogo familiare. Là continueranno a seguire Gesù. Finora l'avevano seguito mentre lo vedevano in carne ed ossa davanti a loro. Adesso continueranno a seguirlo anche se non lo vedono più. E continueranno a fare quello che lui ha fatto in Galilea. È un ambiente conosciuto, un ambiente quindi nel quale non faranno grande fatica. Ma la Galilea è anche il luogo di confine, il luogo dove si mescola con l'ebraismo, con la religione, anche il paganesimo. Difatti, 2 degli apostoli stessi avevano nomi greci. Andate in Galilea, è come dire andate in luoghi dove la religione non è proprio del tutto la base della vita. È come prepararli ad andare in tutto il mondo, anche tra i popoli pagani. Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Anche quella parola si realizza, dovete ricordarvi che l'ha detto. E quindi se vi ricordate che ha detto così, fate meno fatica anche a credere che è risorto davvero come aveva detto. Che fino a questo momento nessuno ci ha pensato che avrebbe potuto risorgere il terzo giorno. Venivano con gli oli aromatici per imbalsamarlo, per ungerlo. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro. Anche se lui, quel giovane, ha detto non abbiate paura, loro la paura se la tengono tutta. Fuggirono via. Fuggire è segno che la paura fa effetto ancora. E lo dice di nuovo perché erano piene di spavento, paura, spavento, e stupore. Lo stupore è già preparazione, una porta aperta per una novità. Perché? Per quel che quel giovane aveva detto, per come era vestito, per dove era seduto, per quello che sapeva. Pieno di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno. Non li hanno neanche ubbidito. Da paura di far star zitte, perché erano impaurite. E con queste parole sembra che finisca il Vangelo secondo Marco. Marco ha terminato così il suo libretto. Quello che viene dopo, con ogni probabilità, l'ha aggiunto qualcun altro della comunità, forse qualche anno dopo, perché sembrava strano non mettere qualche altra notizia della risurrezione e degli incontri che Gesù ha avuto con gli apostoli o con le donne e che era raccontato nelle comunità, perché lo hanno raccontato poi anche gli altri apostoli sui loro Vangeli. Ma sembra che Marco finisca qui. E a noi non deve dispiacere che finisca con questa paura e stupore. Perché? Perché la vita dei cristiani, anche adesso, la vita dei cristiani è ancora una vita dove ha luogo un po' di paura e molto stupore. Quelli che amano il Signore e che qualche volta hanno l'esperienza della sua presenza vengono presi da timore, qualche volta addirittura paura e stupore. E tante volte anche noi abbiamo paura a dire qualcosa alle persone che incontriamo. Non diciamo niente a nessuno. Teniamo per noi la paura e anche la notizia che ci ha stupiti. E perciò non deve meravigliarci che Marco abbia lasciato il Vangelo così. Così le donne, così i cristiani 10 anni dopo, 50 anni dopo, 100, 1000, 2000 anni dopo, i cristiani che hanno avuto la notizia della risurrezione di Gesù sono ancora impauriti. Perché vivere nel mondo, anche se conosci una notizia così bella e grande e nuova, ti lascia addosso un po' di paura e di stupore. E questa paura e questo stupore favoriscono anche nel nostro cuore, nella nostra vita, l'umiltà. Siamo in questo mondo come persone che non appartengono a questo mondo, proprio perché sappiamo queste cose. Proprio perché abbiamo accompagnato Gesù alla sua morte e perché sappiamo che non è morto, cioè che è morto ma che non è più morto, che è risorto. È una cosa troppo difficile da dire perché nemmeno noi riusciamo a capirla. Sto in silenzio, non apro bocca, dice il Salmo. Queste donne stanno in silenzio, non aprono bocca. Agirà il Signore stesso e si manifesterà. Non dissero niente a nessuno perché erano impaurite.